Buona giornata a tutti e benvenuti per la seconda volta, ma anche se voi non lo sapete, vi saluto tutti. Oggi è il 3 di dicembre, io registro per l'8. Ero venuto la settimana scorsa a registrare l'Immacolata, ho parlato per 1 ora e 3 quarti e poi quando sono andato per sistemarla in rete, il file non funzionava, nessun programma è stato in grado di aprirlo, quindi mi dava sempre errore, errore, errore. E quindi oggi sono ritornato qui per registrarla di nuovo perché tutti gli sforzi che ho fatto e tutte le prove e le soluzioni sono state inefficaci. Dunque, l'8 di dicembre è la festa della Immacolata. Noi siamo stati formati in un cristianesimo di tradizione popolare e questa festa è una festa antica. Intanto, immediatamente, la dichiarazione dell'Immacolata Concezione. Che cosa vuol dire Immacolata Concezione? Significa che, secondo la dottrina della Chiesa, tutti gli uomini, tutti i bambini che nascono, nascono con il peccato originale, trasmesso per generazione. Cioè per il fatto di essere uomo o donna, per il fatto di nascere, si entra nel mondo con la dote del peccato originale, cioè di quel peccato di Adamo ed Eva che lo hanno trasmesso ai loro figli e questo ai loro figli, ai loro figli, ai loro figli. Come si risolve il problema? Il problema lo si risolve con il battesimo. Chi è battezzato? Il battesimo toglie il peccato originale, cioè la dote ricevuta per nascita, la dote negativa ricevuta per nascita, mentre chi non è battezzato mantiene il peccato originale. Dunque, appena uno nasce, è discriminato immediatamente. Quelli che si salvano sono i battezzati, quelli che rischiano la dannazione sono i non battezzati. Oggi la questione, la storia di Adamo ed Eva e del peccato originale non è solo traballante, è insostenibile, sia da un punto di vista storico, sia da un punto di vista scientifico, sia da un punto di vista biblico. I papi, come Pio IX, che nel 1854 fa questa dichiarazione, afferma questo dogma che tutti sono tenuti a riconoscere che Maria, proprio in vista della sua maternità di Gesù, che è considerato Dio, è stata preservata dal peccato originale. Però stabilire questo vuol dire che la Chiesa credeva, e fino al Pio XII, l'enciclica Humanae Generis, si credeva che l'umanità fosse derivata solo da una coppia. C'è una prima coppia, questa coppia ha due figli, uno è stato ammazzato, l'altro resta vivo, questo figlio ha diversi figli, questi figli fanno altri figli e via di seguito, e via di seguito, e l'umanità aumenta. Quindi di generazione in generazione questo peccato originale viene trasportato e comunicato, soltanto che la scienza, la paleoantropologia e la paleoarcheologia, cioè l'archeologia delle età antiche, dimostrano ormai in modo incontrovertibile che l'umanità è nata contemporaneamente in diversi punti. La prima coppia sembra sia venuta dall'Africa, dal Corno d'Africa, per cui la maggior parte di noi ha nel DNA i germi africani, altri sono nati in Australia, altri sono nati in altri punti d'Europa, compreso il nord. Se c'è una pluralità di coppie, qual è la coppia che di Adamo ed Eva? Qual è tra queste coppie quella che genera il peccato originale? Oppure tutte hanno il peccato originale? Ma se sono tutte, avrebbero dovuto essere tutti con Adamo ed Eva, perché si considerava il racconto di Adamo ed Eva come un racconto storico. Ma il racconto, oggi noi sappiamo dall'esegesi e dagli studi della Bibbia, che il racconto di Adamo ed Eva è un racconto simbolico, cioè un racconto che deve spiegare una cosmologia, una cosmogonia, cioè l'origine del mondo, così come l'avevano i babilonesi, come l'avevano gli assiri, come l'avevano gli egiziani o i cinesi dall'altra parte del mondo, eccetera. Come è nato l'universo? Ecco, questa risposta la Bibbia la dà nei primi 11 capitoli della Genesi, che fino al 1947, potremmo dire fino agli anni 50 del secolo scorso, si riteneva fossero storici. Oggi, con buona tranquillità, possiamo e dobbiamo dire che quei racconti non hanno alcun valore storico, se non nel senso che vogliono dare una risposta ai problemi. I primi 11 capitoli della Genesi rispondono a queste domande da un punto di vista religioso. Perché esistiamo? Perché moriamo? Perché esiste il genere umano? Perché c'è la sofferenza nel genere umano? Perché la fatica? Perché l'uomo deve lavorare per mangiare? Perché c'è la violenza nel mondo? Perché tra il sesso femminile e il sesso maschile c'è un'attrazione così forte che rompe anche i rapporti affettivi familiari? E cioè che quando uno si innamora di una persona, di un'altra persona, addirittura lascia gli affetti primitivi. Uno abbandona il padre e la madre e si unisce alla sua donna, i quali formano un corpo solo. Cioè l'attrazione sessuale è più forte della volontà, è più forte, è la forza più prepotente, è più imponente che c'è nel mondo. Non solo, ma perché questa attrazione genera anche conflitto, sopraffazione e morte? È quello che viviamo contemporaneamente oggi con i femminicidi, che ci sono sempre stati, ma oggi hanno una valenza maggiore perché vengono alla luce, perché sono denunciati. Ma nelle famiglie la donna era sempre sottomessa ed era anche picchiata dal marito, il quale aveva l'autorità riconosciuta dalla legge di dirigere e correggere la donna. Dice un proverbio cinese: quando arrivi a casa, picchia la moglie, tu non sai il perché, ma lei conosce, sa bene perché ti picchi, perché la picchi. Logicamente queste sono storture, però c'è una mentalità di fondo che noi ci portiamo dall'antichità. Perché il parto, la nascita, deve avvenire tra dolori atroci? Perché devono morire anche i bambini? Perché? Perché il male prevale sul bene? Perché gli innocenti devono patire ingiustizia? E via di seguito. Perché il sole? Perché le stelle? Ecco, queste sono le domande che l'uomo antico, l'uomo ancestrale si pone. Da un punto di vista religioso, le tradizioni orali del X secolo avanti Cristo, ma in modo particolare nel VI, V secolo avanti Cristo a Babilonia, gli studiosi dell'epoca, i sacerdoti dell'epoca, danno questa costruzione. E attraverso questi racconti dicono un insegnamento che va al di là della storicità e va al di là delle cose contingenti. C'è un insegnamento che, a mio parere, modesto parere, è validissimo ancora oggi ed è modernissimo. Io sono affascinato dai primi 11 capitoli della Genesi, che però devono essere letti nel contesto orientale. Se non conosciamo il contesto orientale, quelle pagine per noi sono pagine mute. Invece, anche da un punto di vista letterario, sono pagine splendide. A differenza di quando, per esempio, alcune letture, tipo il capitolo primo, viene letto la notte del Sabato Santo, la gente si annoia. E Dio disse, così fu, primo giorno, e fu sera, e fu mattino, primo giorno, non si capisce una mazza di quello che si dice, la gente si annoia e non si leggono nemmeno, la maggior parte non li legge nemmeno. Ecco, siamo partiti dall'Immacolata per andare a finire all'origine del mondo. La Chiesa ha sempre creduto che la coppia primitiva fosse una sola, perché riteneva che Adamo ed Eva fossero due figure storiche. Se voi togliete la storicità alla figura di Adamo ed Eva, capite che crolla tutto. Il battesimo che veniva dato, infatti c'era la preoccupazione, chi vi parla, io sono stato battezzato lo stesso giorno della nascita. Sono nato a mezzogiorno, l'ora del pranzo, e sono stato battezzato la sera, perché c'era paura che il bambino potesse avere qualche problema, potesse morire e sarebbe andato al limbo. Oggi abbiamo un Papa, Benedetto XVI, che ha detto che il limbo se ne può fare a meno. Ma se ne si può fare a meno del limbo, possiamo fare a meno anche del purgatorio. Ma se anche il purgatorio è, vi ricordate tutte le chiese che hanno le fiamme, le anime che bruciano nelle fiamme, che noi dobbiamo fare dire le messe per tirarle fuori dalle fiamme perché altrimenti si arrostiscono troppo? Capite? Non regge più niente. E dobbiamo avere il coraggio di dire questo, perché la religione non si basa, la religione, gran parte della religione, non si basa su fatti storici, ma su ricerche, su valutazioni, su visioni simboliche, alla luce dell'esperienza storica che noi facciamo. Dunque, il peccato originale, il battesimo non toglie per niente il peccato originale se non c'è. In che senso possiamo dire che il peccato originale di cui si parla nella Bibbia o di cui parla la Chiesa è una realtà che ci riguarda? Perché tutti noi facciamo l'esperienza, fin dalla nascita, di vivere in un contesto negativo, in un contesto dove il male sembra avere il sopravvento. È importante questo. Se noi abbiamo la capacità di riflettere e non di sederci sul già sentito. Mi hanno insegnato così. Beh, ma ci sono state epoche in cui non si insegnava proprio niente, né a leggere né a scrivere, perché si riteneva che fosse inutile, in quanto per lavorare non serviva, per lavorare e portare la pagnotta a casa non serviva saper leggere e scrivere. Anzi, più non si sapeva leggere e scrivere, più si era fortunati perché si soffriva meno. Avere meno conoscenze significava vivere meglio. Vivere nell'ignoranza è preferibile che vivere nella conoscenza. Tant'è vero che il peccato di Adamo ed Eva è proprio un atto di disobbedienza a Dio, perché vogliono appropriarsi del potere di Dio e avere la conoscenza. La conoscenza del bene e del male, cioè la conoscenza di tutto, bene e male sono opposti, e nel linguaggio semitico dire avere la conoscenza del bene e del male vuol dire avere la onniscienza, la scienza, la conoscenza di tutto. Dunque, questo... Adesso che siamo arrivati a questo punto, cioè nel senso che il peccato originale non è sostenibile, che il battesimo non è la cancellazione del peccato originale, il battesimo è l'inserimento di un membro dell'umanità nella umanità di Gesù, attraverso il quale entriamo dentro un progetto di vita che è un progetto di costruzione dell'umanità. Quindi il battesimo è prendere coscienza attraverso alcuni riti, il rito dell'acqua, l'acqua è il fonte della vita, rito della luce, la luce è il simbolo della verità, perché la verità è svelare le cose che non conosciamo. Simbolo della veste, la veste è il simbolo della dignità della persona. L'olio che si dà è il simbolo della conservazione, cioè il simbolo della protezione, il simbolo, se volete, della cura. E prendersi cura di sé significa avere la consapevolezza e il dovere di prendersi cura dell'umanità. Perché noi non siamo estranei all'umanità. Dice uno scrittore romano: escit suas quisque faber fortunas. È un latino molto antico questo, tradotto alla lettera significa ciascuno è artefice, faber, del proprio destino. Ma questo destino di cui ciascuno di noi è artefice, non può realizzarsi da solo, ma deve realizzarsi in contatto, in collaborazione, o in contraddizione, o in dissidenza, o in opposizione a tutti gli altri che sono fabbri del proprio destino. Se ciascuno di noi è fabbro del proprio destino, o collaboriamo insieme, oppure ci facciamo la guerra. Dunque, ci troviamo di fronte ad un bivio oggi, dover parlare di Maria che è stata privata del peccato originale di cui noi non possiamo dire nulla, perché era un'acquisizione teologica che oggi non regge. Allora, che cosa resta di questo peccato originale? A mio parere non resta niente. Sarebbe opportuno che noi non ne parlassimo più del peccato originale, ma non è possibile perché è entrata nella nostra cultura e nella nostra visione del mondo. Ho scritto qualche anno fa un libretto, Peccato e Perdono, in cui studio e faccio la storia del peccato originale, ma anche del concetto di peccato, e ho notato che per i credenti è più importante il concetto di peccato che non il concetto di Dio. Se voi fate una ricerca in internet e scrivete peccato e poi scrivete Dio, voi vedete che la parola peccato è molto, ma molto superiore alla parola Dio. Costruendo una teologia su queste fondamenta, che sono fondamenta di argilla, ecco che il Papa nel 1854 ha definito Maria concepita senza peccato originale. Sarebbe l'unica donna del genere umano che non ha avuto l'influsso e l'influenza della scelta di Adamo ed Eva, che si ribellarono a Dio. 4 anni dopo la proclamazione di Pio IX, nel 58, il 25 marzo, una bambina allora sconosciuta a tutti, Bernadette Soubirous, racconta di aver visto una signora che si definisce «Io soy la Immaculata Concezione». «Io sono l'Immacolata Concezione». Però notate, tutte le apparizioni avvengono sempre dopo qualche fatto importante stabilito dalla gerarchia, perché poi tutte le apparizioni dicono le stesse cose. Personalmente non credo a nessuna apparizione, perché non sono sostenibili da un punto di vista biblico e teologico. Non è possibile che vi sia una apparizione, perché sarebbe un venir meno da parte di Dio a quella prospettiva, quella realtà che, secondo quanto si crede, se Dio ha creato il mondo e Lui stesso ha dato al mondo una regola e una prospettiva di cambiamento, Dio non può intervenire. In più c'è un fatto determinante per noi. Quando Gesù è messo in croce e gli dicono «scendi dalla croce e ti crederemo», oppure Pilato, qualche ora prima, che gli dice «dunque tu sei re, non sai che io ho potere di vita o di morte su di te?» Gesù risponde e dice «che io sono re lo dici tu, e se io volessi, se io avessi voluto, avrei potuto disporre di 12 legioni di angeli che sarebbero venuti a liberarmi o a combattere per me». Gesù non si è ribellato, si è sottoposto al giudizio degli uomini, ha subito, oggettivamente ha subito, spiritualmente non ha opposto resistenza, ecco il concetto di non violenza, e Gesù è stato ammazzato. E ancora sulla croce gli dicono: «tu che sei il figlio di Dio, salvaci, scendi dalla croce e ti crederemo». Gesù non è sceso dalla croce. Questo è il motivo più grande per cui noi non possiamo credere ai miracoli. Perché il vero, il più grande, il più immenso miracolo è la vita stessa che noi conduciamo. E possiamo farne un miracolo di vita, oppure possiamo farne una disperazione, un abisso di disperazione. Ma dipende da noi. Dipende se vogliamo accettare il progetto che Gesù ci fa nel Vangelo, indipendentemente dal fatto che sia Dio o non sia Dio, a noi non interessa questo. A noi interessa che la persona di Gesù, verificabile, sperimentabile, storicamente esistita, sotto Ponzio Pilato, che è stato ucciso dai capi dei farisei, dai capi del Sinedrio, ed è stato crocifisso per blasfemia, per eresia, a noi interessa che quest'uomo, in quest'uomo, si rappresenta anche una prospettiva di divinità che è l'obiettivo della vita. Anche noi siamo chiamati dopo Gesù ad imitarlo e quindi a diventare immagine e somiglianza di Dio. Perché se crediamo in Dio, soltanto noi possiamo renderlo visibile attraverso le nostre scelte, attraverso le nostre azioni. Non possiamo costruire. Se avessimo tempo, noi potremmo discutere, per esempio, di tutti i racconti di creazione, il racconto della creazione dell'uomo e della donna, come avvengono nelle culture orientali, medio orientali, ma anche nelle culture dell'estremo oriente. In tutte queste culture, a differenza dell'ebraismo, l'uomo e la donna sono creati per scontare la pena degli dèi. Gli dèi devono scontare la pena perché il sangue è stato versato tra di loro, cioè un dio ha ucciso un altro dio. E poiché gli dèi non possono essere puniti perché per definizione sono impassibili, allora hanno escogitato questo sistema. Hanno creato degli esseri viventi che hanno come obiettivo della vita, come scopo di vita, hanno quello di scontare la pena al posto degli dèi. È il concetto del capro espiatorio. La Bibbia invece è l'unico racconto di cosmogonia o di cosmologia in tutto il mondo di tutte le epoche dove l'uomo e la donna sono creati per stare davanti a Dio, con la possibilità di dirgli di no. E cioè l'uomo e la donna sono creati per se stessi e Dio nel crearli toglie spazio a sé per lasciarlo a loro. E li lascia liberi di scegliere, dando però loro il divieto di accostarsi all'albero della conoscenza. Ma tutti gli alberi del giardino sono loro, ne possono disporre a libero piacimento. C'è un solo albero che non possono toccare, non c'è proporzione. Tutti gli alberi del giardino potete mangiare tranne quello. Che cosa vuol dire il divieto? Il divieto vuol dire avere la coscienza del limite. Tu non sei onnipotente, sei limitato. Quando tanti uomini e tante donne, come l'attuale presidente del Consiglio, che si chiama la Giorgia Melonia, si considera: io quando vedo i grandi della terra, i miei colleghi che mi ringraziano ancora di averli ospitati nelle Puglie, e come sono contenti, oh mamma mia, delle orecchiette pugliesi e delle cime di rape, e oh Dio che sdolcinamento, questa che si scioglie perché i grandi della terra sono venuti nelle Puglie, nella Melonia giorgiana. Vi rendete conto del ridicolo? Vi rendete conto? Quando queste persone vivono e soffrono di delirio di onnipotenza, sono come Adamo ed Eva. Delirio di onnipotenza, avere il potere di decidere il bene e il male. la situazione nelle carceri mondiali, ma anche prevalentemente anche in Italia, è proprio questo peccato di delirio di onnipotenza. Perché si decide la vita delle persone in base ad una normativa che preventivamente stabilisce che una persona deve essere punita, non che una persona deve essere redenta. E qui entra il concetto di redenzione, e significa cioè il concetto di recupero. La Costituzione italiana dice che il detenuto, chiunque esso sia, deve essere trattato con umanità e la pena deve avere come obiettivo la sua redenzione, cioè il suo riscatto. E qual è il prezzo del riscatto? Il prezzo del riscatto è la privazione della libertà. Nessun'altra pena aggiuntiva vi può essere, altrimenti si è delinquenti come i delinquenti. O noi diventiamo grandi, immagine di Dio, e abbiamo una visione che non è una visione meschina, vendicativa, ma una visione di vita e di risurrezione, oppure è meglio cambiare mestiere e non credere in nulla. Questa festa della Madonna, quando la Chiesa nella prima metà del IV secolo, del V secolo, nel 431, il 22 giugno, nel Concilio di Efeso, che fu il terzo concilio ecumenico, convocato dall'imperatore Teodosio II, definì Maria come Theotokos, cioè colei che ha generato Dio, quindi madre di Dio. Da quel momento si comincia un percorso di vita che considera Maria alla stregua di una dea, della divinità. Se è madre di Dio vuol dire che è importante. Tra le composizioni umane la più importante è quella di Dante, la preghiera che San Bernardo fa a Maria nell'ultimo canto del Paradiso che leggeremo fra poco. Da questo momento il culto di Maria cambia radicalmente da quello che fu nei primi tre secoli. Ci dobbiamo domandare qual è il senso di Maria. Anche se dovesse crollare, come crolla, l'insegnamento del peccato originale, che non ha più un senso né biblico né teologico, e quindi ci dobbiamo veramente aggiornare alla luce delle acquisizioni sia teologiche, sia bibliche, sia teologiche, sia storiche e culturali e scientifiche, ci dobbiamo domandare qual è il senso di Maria, e oggi è l'occasione per poterne parlare. E la cosa migliore per parlare di Maria è guardare a questa ragazza, una ragazza che noi oggi considereremmo ancora bambina, ma al suo tempo una ragazza a 12 anni era una donna matura, tanto che al compimento dei 12 anni, cioè all'inizio del 13° anno, si poteva sposare e avere figli. Maria è una ragazza ebrea che accetta, capisce, si rende conto che la sua vita ha un senso. Collaborare con il progetto di Dio che riguarda il mondo partendo dal suo popolo, e si mette a disposizione. Poi la sorte volle che lei ebbe questo bambino, un bambino comune come tutti gli altri, tanto che l'Evangelista Luca, nel capitolo secondo, l'ultimo versetto, dice che Gesù tornò con i suoi genitori a Nazareth e ivi cresceva in sapienza, età, grazia, davanti a Dio e davanti agli uomini. Cresceva, quindi si sviluppava, quindi progrediva. Non è un bambino prodigio, ma cercava la volontà di Dio attraverso la scrittura e attraverso la sua vita e la sua storia. Maria è una di queste. Maria, questa ragazzetta, senza arte né parte, entra in una dinamica e guarda ad una prospettiva che supera la sua stessa vita. Vive una esperienza interiore dove scopre che Israele non può essere abbandonato. E siccome era il tempo in cui tutti in Israele aspettavano il Messia in base alla profezia del profeta Daniele, perché si compiva in quei giorni i 490 anni della venuta del Messia, come aveva previsto e descritto Daniele, passerà le 70 settimane di anni, 7 per 7, 49, 490 anni. Cioè era un super giubileo. Per cui tutte le donne che aspettavano un bambino, che avevano il pancione, erano indicate a dire chissà se sarà lei la madre del Messia, chissà. E Maria, la bambina, che è lì, che aspetta anche lei, fa un gesto unico, un gesto che non era tenuta a fare. Pur essendo incinta, si mette in cammino e compie un viaggio di circa 150 chilometri dal nord al sud. E per arrivare al sud, nella Giudea, lei è nella Galilea, Galilea al nord, la Giudea è al sud, in mezzo c'è la Samaria, deve fare un cammino che va verso l'alto e poi scende verso il basso, verso l'alto e verso il basso, perché deve attraversare i monti della Giudea. Non solo. Ma l'Evangelista Luca fa fare a Maria lo stesso cammino che fece l'arca dell'alleanza quando dall'Aia, dalla casa di Obed, dovette Davide, la fece trasportare nel tempio di legno che aveva costruito per il Signore. Dunque Maria, nella prospettiva evangelica, è l'arca dell'alleanza che porta Gesù in giro per la Giudea e percorre lo stesso tragitto che fece l'arca degli ebrei al tempo di Davide tra il decimo è il nono secolo avanti Cristo. Dunque Maria è colei che presenta l'invisibile attraverso la visibilità della sua persona. Maria non si inorgoglisce di questo, non sa nemmeno di essere la madre di Gesù, sa soltanto che diventerà madre. E il nome esprime una funzione, Yeshua. Dal verbo Yashav, che vuol dire salvare, è colui che dona la salvezza. Noi abbiamo fatto della salvezza qualcosa che riguarda dopo la morte. Nella prospettiva evangelica la salvezza è adesso. Ci libera adesso. Essere salvati o lasciarsi salvare vuol dire entrare in un progetto sociale di vita che è un progetto di socialità condivisa, in cui tutti costruiscono un mondo nuovo che Gesù chiama Regno di Dio. Il Regno di Dio non è qualcosa che riguarda i cieli, ma il Regno di Dio, che è il nome di Dio. Voi sapete che il nome Yahweh non si può pronunciare, perché il nome di Dio è impronunciabile. E gli ebrei per non pronunciare il nome Yahweh lo sostituivano con altri nomi, tra i quali c'era Regno di Dio, oppure Regno dei Cieli, oppure Luogo, oppure Scudo, oppure Onnipotente, oppure Salvezza, e via di seguito. Dunque, Maria entra in questa logica e si mette in ascolto di Abramo. Il programma della vita di Maria è il suo cantico, il Magnificat. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, per ricordarsi di Abramo e la sua discendenza. Dunque Maria si mette sulla scia di suo padre Abramo. E che cosa ha detto Dio ad Abramo la prima volta che lo ha incontrato in Genesi 12, versetto 1? Disse Dio ad Abramo, Lech Lecha, vai verso te stesso. Disse Dio ad Abramo, vai verso te stesso. Questa è la traduzione corretta, la traduzione esatta. Vai verso te stesso. Maria sta scendendo nel suo intimo, nel suo profondo, nel profondo dell'intimo del suo essere. Maria sta cercando di capire qual è il senso della sua vita. E per trovare Dio si mette in cammino verso un servizio. Compie 150 chilometri circa, a piedi, carovana, a cavallo, a piedi, senza taxi, non c'erano i taxi all'epoca e non c'era nemmeno la car sharing. E quindi va a servire chi? La cugina, che è al sesto mese di gravidanza, perché anche lei aspetta il suo primo figlio, pur essendo in una tarda età. Si mette a disposizione per 3 mesi. Sesto mese, terzo mese, notate come Luca gioca sui numeri. E i numeri che Luca maneggia era al sesto mese, che sono 180 giorni. Poi c'è Maria che sono 3 mesi, che sono 90 giorni, 93 giorni, 95 giorni. E poi ci sono i 40 giorni della purificazione. Alla fine si arriva ad un totale di 490 giorni. È evidente che Luca ci vuole descrivere la realizzazione della profezia di Daniele. E questa bambina, questa ragazza, questa giovane madre, si mette in gioco anche lei. Ed ecco qual è il progetto. Abbatte i potenti dai troni e innalza i miseri. Manda i ricchi a mani vuote e sazia i poveri e gli affamati. Dunque la prospettiva del Regno di Dio è un capovolgimento della società. Un capovolgimento. È una rivoluzione. Vogliamo anche noi entrare in questa dimensione oppure vogliamo semplicemente bearci sulle prospettive governative? Che non porteranno a nulla perché portano solo sciagure. Come stiamo vedendo, perché la fame aumenta, i poveri aumentano. quasi ormai 6 milioni di italiani non si curano più. E il governo non se ne prende cura assolutamente, ma aumenta le spese militari. Aumenta le spese militari per sé e per la Ucraina. Per quello i soldi li trovano. Per la corruzione i soldi scorrono. Per sfamare gli affamati e gli assetati di giustizia, di vita, di pane e di acqua, non ci sono soldi, nonostante la Repubblica li obbliga all'articolo 3 della sua Costituzione, al paragrafo secondo, di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico. A che punto siamo noi della nostra vita? Dove stiamo? Siamo coinvolti in questo progetto di capovolgimento del mondo oppure ci assestiamo sulle false sicurezze che ci può dare un governicchio? Perché manda via i migranti che non riesce nemmeno a governare? Ma noi cristiani possiamo accettare questa logica di mandare via i migranti? Se facciamo così, pensando di risolvere il problema, noi lo ingigantiamo e ci travolgerà. La storia è lì a dimostrarcelo. Tutte le volte che una comunità, una società, un popolo, un aggregato di popoli si mettono insieme per chiudersi al proprio interno e combattere il diverso, l'altro, i confini. Io ho difeso i confini dell'Italia e sono portato in giudizio. No, non ha difeso i confini, perché non ha capito che cosa sono i confini. I confini sono l'identità di un popolo che si mette in contatto con un altro popolo. Il confine non è una chiusura, ma è un'apertura verso l'altro, perché se attorno a te non ci sono gli altri, il tuo confine non ha senso. Non ha senso. La condanna del popolo cristiano, di quelli che si definiscono cristiani, in Italia, nelle ultime elezioni europee, politiche e regionali, è proprio questo, che i cattolici hanno votato un governo non solo insipiente, ma anti-eucaristico. Un governo ateo, con tutto il rispetto degli atei. Hanno votato partiti blasfemi. Perché? Hanno preso di mira l'umanità debole, abbatte i potenti dai troni e innalza gli umili. Questo è il programma di Maria, questo è il programma di Abramo, questo è il programma di Gesù, questo è il programma del Vangelo. Se noi lo stravolgiamo al contrario e lo mettiamo nelle mani degli impuri, noi saremo condannati e travolti non solo dalla storia, ma anche dal giudizio della inciviltà che incombe. E saranno lacrime e sangue, e questa è una profezia. Sì, una profezia di Paolo Prete. E i segni li vediamo tutti. Non ci sono case, non c'è pane. Però c'è sperpero, si sperpera 1 miliardo di soldi per un carcere illegittimo e illegale, prestato da un paese cosiddetto amico che adesso se lo tiene per metterci i suoi carcerati. Tutto ciò che è ingiusto si rivolge contro di noi. Il principio del tutto il Vangelo si sintetizza nella frase che viene chiamata la regola d'oro. Fai agli altri quello che tu vorresti fosse fatto a te. Se ci fossi tu, vorresti essere mandato in Albania in un carcere come quello che la Meloni ha costruito in Albania? Se lo rifiuti per te e per i tuoi figli, lo devi rifiutare per tutti. Perché il diritto non è divisibile. L'ultimo dei migranti ha gli stessi diritti e gli stessi doveri tuoi. Ma perché possa esercitare i doveri, deve essere messo nella condizione di esercitare i suoi diritti. Perché senza diritti non ci sono doveri. Questo è Vangelo puro. Beati gli affamati di giustizia. Beati gli affamati della giustizia. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia. Non beati i pacificatori, beati i poeti della pace. Cioè quelli che la inventano, quelli che la sognano, quelli che la costruiscono anticipandola, non semplicemente regredendo dentro un sistema di morte. L'Italia sta camminando velocemente verso la morte e non ce ne accorgiamo, non ve ne accorgete, non capite che state andando verso il precipizio. Non capite che per salvarsi dal mare bisogna attraversarlo. Che cosa vi ha insegnato la Bibbia? Che cosa è l'esodo degli ebrei? Non è il film di Cecil del 1955, ma è il messaggio potente che arriva. Nessun faraone può permettersi di sottomettere anche una sola persona, perché c'è un Dio che è vindice della libertà e della dignità. E se il faraone insegue il povero che scappa verso la libertà, sarà travolto dalle acque, dalle sue stesse acque. E il popolo attraverserà le acque dell'oceano, le acque del Mediterraneo, e i popoli attraversano le acque del Mediterraneo, perché per loro, anche se muoiono, è un'acqua di vita, perché la loro speranza era il desiderio di sete e di giustizia, cosa che noi abbiamo impedito quando approviamo e avendo messo una croce su una scheda. Abbiamo firmato la nostra condanna a morte, di cui dobbiamo rendere conto, perché o la nostra fede avvolge, coinvolge e stravolge la nostra vita, oppure noi non abbiamo capito nulla di che cosa significa vivere. Ecco il senso della festa dell'Immacolata. Maria è immacolata perché esige da noi, è un modello di vita. Non è una divinità, è una donna che passava le sue giornate andando dietro gli animali, gli asini, le poche mucche che potevano esserci, raccoglieva le merde di questi animali, le essiccava e con questo materiale essiccato ci cucinava, era la cucina, cucinava, faceva il fuoco, non aveva il gas. E uno dei lavori più grandi, più importanti che le donne facevano erano quello di andare a raccogliere gli escrementi degli animali per farli essiccare, quelli più a buon mercato e gratis. L'altro lavoro impegnativo era quello con la brocca di andare alla sorgente più all'acqua, alla fontana, alla sorgente più vicina, che non era mai così vicina da poterlo fare in un batter d'occhio, per portare l'acqua per dissetarsi a casa. Maria era una ragazza del popolo che ha voluto vivere la sua vita non solo per sé, ma dentro un contesto sociale di popolo, e ha voluto coinvolgersi in un progetto di Dio. Questo progetto lei l'ha scoperto lentamente. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, per questo mi diranno beata di generazione in generazione. Beata tu che hai creduto alle parole del Signore, dirà la cugina Elisabetta. Beata tu che hai creduto. E credere vuol dire non semplicemente dire Signore ti amo, ma credere vuol dire immergersi nella propria storia, capire qual è il senso della propria vita, o quantomeno mettersi sul cammino di comprensione della propria vita ed esplicitare questo senso condividendolo con gli altri. Soltanto così possiamo scoprire e celebrare questa festa che secondo me ha ancora un senso importante, molto importante. L'antifona d'ingresso preso da Isaia 61, versetto 10. Io gioisco pienamente nel Signore. La mia anima esulta nel mio Dio. Mi ha rivestito delle vesti di salvezza. Mi ha avvolto con il manto della giustizia, come una sposa si adorna di gioielli. Invochiamo per l'intercessione di Maria il Dio dei nostri padri e delle nostre madri. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Santa Maria, figlia del Padre, prega per noi. Santa Maria, figlia del tuo Figlio, Redentore, prega per noi. Lo vedremo nel testo di Dante, che comincia proprio così, Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso, d'eterno consiglio. È un vertice dell'umanità che non verrà mai più raggiunto. Qui c'è veramente l'ispirazione. Dante è veramente ispirato dallo Spirito Santo. Santa Maria, arca dello Spirito Santo Consolatore, prega per noi. Sposa che hai detto il primo sì della nuova alleanza, prega per noi. Madre, che hai tessuto nel tuo grembo il Cristo eterno, prega per noi. Madre, che hai donato al mondo Cristo, figlio dell'uomo, prega per noi. Sorella, che sei sollecita nel visitare Elisabetta per servirla, prega per noi. Tenda divina che hai percorso il tragitto della Santa Arca, prega per noi. Ebrea fedele che hai esultato in Dio Salvatore, prega per noi. Donna di tenerezza che hai creduto nella misericordia di Dio, prega per noi. Primogenita tra i figli redenti dal dono del tuo Figlio risorto, prega per noi. Madre che hai accolto i pastori di Betlemme, prega per noi, gli impuri di Betlemme. Tempio della grazia che hai presentato Gesù al Tempio, prega per noi. Sposa premurosa che hai voluto il segno nuziale di Cana, prega per noi. Madre del dolore che hai seguito tuo Figlio fino alla croce, prega per noi. Sposa feconda che hai accolto Giovanni come tuo Figlio, prega per noi. Segno della Chiesa che hai perseverato in preghiera con gli Apostoli, prega per noi. Piena di grazia, che hai implorato il dono dello Spirito, prega per noi. Figlia della parola, modello del popolo che ascolta la parola di salvezza, prega per noi. Sigillo di agape che conservi nel tuo cuore l'amore che fondi su di noi, prega per noi. Donna orante che previeni ogni nostra preghiera e bisogno, prega per noi. Sposa del volere di Dio che sigillasti il tuo volere nella volontà di Dio, prega per noi. Figlia del tuo Figlio, noi ti scegliamo, nostra madre e regina, prega per noi. Donna, sorgente di vita, proteggi le donne madri, spose e figlie, prega per noi. Maria, che preghi per noi adesso e nell'ora della nostra morte, prega per noi. Come abbiamo detto domenica scorsa, oggi è la festa dell'Immacolata che sostituisce la seconda domenica di Avvento. E quest'anno, che è l'anno C, noi diremo il segno della croce e il Padre nostro in greco e non in aramaico. Il greco è la lingua di Paolo, è la lingua della Chiesa nascente, di fatto è la seconda lingua che ci appartiene perché fa parte della nostra storia. Eis to onoma tu patros, kai chiu, kai tu hagiu pneumatos, curios heis. Amen. Eis to onoma. Nel nome, eis vuol dire dentro, dentro il nome, tu patros, del Padre. Cai tu, cai chiu, è del Figlio, chiu, è un po' difficile da pronunciare perché c'è un'aspirata prima, c'è uno spirito aspro, si dice in greco. Cai chiu, che per noi è un po' difficile farlo, e quindi lo facciamo come possiamo. È del Figlio. Cai, il cai non è il cai cai del cane, il cai è la congiunzione e. Nome del Padre, è del Figlio, è dello Spirito Santo, eccetera. Cai tu hagiu, è del Santo Pneumato Spirito. Curios Chais, Dio uno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Dio uno. Amen. Tutta l'Eucaristia è un atto penitenziale perché abbiamo coscienza del limite dell'albero della conoscenza, che è l'unico che non possiamo mangiare, mentre possiamo mangiare di tutti gli altri alberi. La nostra libertà è sconfinata, ma è limitata. Noi non possiamo sconfinare dal nostro limite perché saremmo come Adamo ed Eva, che vogliono sostituirsi addirittura a Dio. Per questo noi ci poniamo all'inizio dell'ascolto della parola di Dio con una disponibilità, la stessa disponibilità della madre di Nazaret che assume, accoglie suo figlio non come proprietà propria, ma come dono per l'umanità. E lo diciamo, rispondiamo in aramaico. Signore, tu sei il Figlio dell'Eterno, nato da Maria. Maran ata, Kyrie eleison. Maran ata. Il Signore viene, noi diciamo, il Signore nostro viene. Kyrie eleison. Signore, pietà. Cristo, tu sei il Figlio di Maria, generato dal Padre. Maran ata. Christe eleison. Il Signore viene. Cristo, pietà. Signore, tu hai voluto nascere da donna per essere il Dio vicino. Maran Atà. Pneuma, Eleison. Il Signore viene. Spirito, abbi pietà. Cristo, per la tua croce, hai preservato Maria da ogni macchia. Sì, noi possiamo dirlo. Hai preservato chiunque ascolta la parola di Dio e la mangia con le orecchie e con le labbra, è preservato da ogni macchia, perché è inviato nel mondo per essere il segno della presenza di Dio. Maran Atà. Kyrie Eleison. Signore, che dalla croce ci hai affidati con Giovanni alla madre, Maran Atà. Signori, il Signore viene. Christe Eleison. Cristo, pietà. Cristo, a te ricorriamo per mezzo di Maria, tua e nostra madre, Maran Atà. Christe Eleison, Signore, pietà. Cristo, pietà. Raccogliamo tutte le nostre intenzioni. Raccogliamo tutte le nostre intenzioni, che siano le intenzioni che partono dalla nostra persona, dalla nostra esperienza, ma si allargano al genere umano fino ad abbracciare il mondo intero e addirittura l'universo. Tutto, tutto ci appartiene. E di questo tutto noi siamo una parte indispensabile, perché senza di noi il mondo non può andare avanti. È indispensabile la nostra parte, come sono indispensabili le parti di tutti. E al primo posto dovremmo mettere i migranti, che sono i più fragili, i più poveri, e poi i carcerati, e poi i figli, i nipoti, i pronipoti. Unendoci ai desideri, alle preoccupazioni del mondo intero e di tutto l'universo, preghiamo insieme. O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio, come dovremmo essere ciascuno di noi, e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Accostiamoci alla mensa della parola con la prima lettura tratta dal capitolo 3, versetti 9-15 e poi il 20 della Genesi. Questo sistema di spezzettare i versetti è per dare un senso a quello che stiamo celebrando, ma chi fa questo lavoro, cioè il liturgista, non capisce niente della Bibbia, perché non si possa fare questo miscuglietto così, prendendo un versetto di qua, un versetto di là, perché vuol dire sfruttarla, farne un uso ideologico. Il capitolo 3 fa parte del capitolo 1 e del capitolo 2. I primi tre capitoli della Genesi sono un racconto, il primo capitolo per conto suo è un racconto a sé. Poi il capitolo 2 e il capitolo 3, che appartengono alla tradizione biblica più antica, quella tra il X e il IX secolo, che costruiscono un insegnamento tramandato oralmente, poi nel VI-V secolo, messo nel V secolo, messo per iscritto nel 444, e abbiamo il Pentateuco di oggi, mentre il capitolo primo è proprio del V secolo ed è stato messo all'inizio perché racconta in un modo così libero, racconta con le motivazioni religiose la nascita dell'universo. Ecco perché si chiama Genesi. Genesi perché significa l'origine. Qual è la nascita dell'universo? Perché l'universo esiste? La risposta è: l'universo esiste per essere la dimora dell'uomo, per essere la casa dell'uomo. Ecco perché c'è una relazione inscindibile tra la protezione della terra verso l'uomo, la casa dell'umanità, e la protezione, la cura che l'uomo deve avere nei confronti della terra. Infatti, nel capitolo secondo, al versetto 15, noi leggiamo che Dio pose l'uomo, Adam, l'umanità, non nel nome di una persona specifica, ma l'umanità in senso generico. Pose l'umanità nel giardino, cioè sulla terra, perché lo coltivasse e gli ubbidisse. Questo è il significato corretto del testo ebraico, perché lo coltivasse e lo ubbidisse, non perché ne spadroneggiasse. Quello che stiamo vivendo noi oggi, in Italia si parla di reintrodurre il nucleare, nonostante vi sia stato tanti anni fa un referendum che lo vietava. E mettere il nucleare significa andare contro ogni logica, andare contro ogni logica. Proviamo a vedere di che cosa si tratta e qual è il messaggio che ci dà questo brano. Dal libro della Genesi, capitolo 3, 9, 15 e 20. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: "Dove sei?" Rispose: "Ho udito la voce nel giardino. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto." Ascoltare, sperimentare la paura, vivere la nudità, nascondersi. Guardate che sono quattro cose spaventose insieme. Vedremo. Riprese: "Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?" Ecco il limite. Rispose l'uomo: "Da qui in poi inizia il primo scaricabarile della storia. Non è colpa mia, è colpa sua, che diventa la dinamica di tutto. La storia dell'umanità. C'è sempre un capro espiatorio che diventa la nostra salvezza e noi siamo sempre in agguato, ma nello stesso tempo prigionieri di una falsità, perché se cerchiamo un capro espiatorio vuol dire che abbiamo coscienza di essere colpevoli." Rispose l'uomo: "La donna che tu mi hai posto accanto, la colpa è della donna. Non solo, la colpa per il fatto che la donna esista, la colpa è di Dio. È Dio che ha messo accanto la donna all'uomo, non è l'uomo che l'ha scelta e l'ha riconosciuta. Questa è carne della mia carne, questa è osso delle mie ossa, questa si chiamerà Eva perché si chiamerà Isha, uoma, perché da uomo è stata tratta." Il Signore Dio disse alla donna: "Che hai fatto?" Rispose la donna: "La donna non è da meno dell'uomo. Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato." Allora il Signore Dio disse al serpente: La condanna comincia, la domanda, l'intervista è prima l'uomo, poi la donna, poi il serpente. Ma il serpente, al serpente non si chiede ragione, al serpente si dà solo la condanna, poi la condanna alla donna e poi la condanna all'uomo. È inversamente, l'ordine è inverso. Se avessimo una lavagna qui, se potessimo vederla, vi farei vedere qual è la costruzione letteraria, che è di una come dire, è divina. Non c'è niente da dire, questi capitoli sono di uno splendore unico anche dal punto di vista letterario. Poiché hai fatto questo, maledetto tu, fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Questo è un modo per giustificare la domanda perché i serpenti strisciano. Originariamente i serpenti erano raffigurati con le gambe e con il pene sessuale eretto, perché era simbolo fallico anche nell'antichità, non solo per la psicanalisi di Freud, ma era simbolo della fecondità. E nei templi dedicati al serpente le giovani donne in procinto di sposarsi offrivano la propria verginità e versavano il primo sangue, quello della rottura dell'imene, proprio come propiziazione favorevole alla fecondità. E la fecondità era il più grande dono della donna, perché una donna infeconda non poteva, era di fatto, non apparteneva a nessuno, ma poteva diventare proprietà di tutti. Ecco allora che il Dio che avrebbe dovuto dare la vita, diventa strisciante per terra. Perde il membro maschile, perde le zampe e striscia per terra, cioè il più viscido tra gli animali. Io porrò inimicizia tra te e la donna, la tua stirpe e la sua stirpe. Questa, cioè la stirpe della donna, ti schiaccerà la testa e tu insidiarai il calcagno. L'uomo chiamò la moglie Eva, Hawa, Hawa dal verbo Aya, che vuol dire vivere, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio. Adamo, dove sei? La prima domanda che Dio pone all'umanità è questa: dove sei? Cioè, qual è l'ambito della tua vita? Qual è la consistenza del tuo essere? Qual è la dimensione, la coscienza che tu hai del tuo limite? Dove sei? Ognuno di noi deve conoscere il proprio dove. Dove sei? Dove sono? Che corrisponde alla domanda chi sono? Ho udito la voce nel giardino, ha ascoltato la voce di Dio con il quale conversava tranquillamente tutti i giorni. Dio conversava con l'uomo alla brezza della sera. E tutte le volte non ha avuto paura. Ora invece ho avuto paura. Scopre il sentimento della paura, che qui è come col senso di colpa, perché sono nudo. Notate le scuse che portano. Adamo dice, l'uomo dice la donna dice il serpente, in ebraico si dice Arom, e nudo si dice Arum, ma Arom vuol di significare furbo, scaltro, Il serpente dice, quando deve coinvolgere Adamo ed Eva, dice, no, Dio non ha detto così perché lui è geloso di voi, quindi fatevi furbi, perché egli non vuole dividere il suo potere con nessuno. Lui, il serpente che si credeva furbo, genera la nudità. Arom, arum. Nudo, arum. Chi ti ha fatto conoscere che sei nudo? La tradizione ebraica insegna che l'uomo non aveva l'uomo e la donna non avevano bisogno di vestiti. Capite che è perché gli uomini e le donne devono vestirsi? Perché non camminano nudi? Sarebbe la cosa più logica di questo mondo. Io abolirei i vestiti. Ma fin dalle origini del mondo. Perché i vestiti sono fatti proprio per stuzzicare. Fanno parte di una dimensione di seduzione. Infatti i vestiti sono diventati lo strumento principe della seduzione, specialmente femminile, ma anche maschile. Chi ti ha fatto conoscere che sei nudo? La tradizione dice che l'uomo e la donna non avevano bisogno di vestiti perché il loro vestito era la luce. Perché l'uomo e la donna avevano la pelle luminosa e questa luminosità li avvolgeva. E il sesso non era. Non aveva nulla di negativo perché era bello. Facevano parte dello splendore dell'umanità. Ma nel momento in cui l'uomo e la donna credono di essere arom, furbi, e cercano di prendere il posto di Dio, fanno la scoperta di essere arum. Di essere arumim, di essere nudi, cioè di essere senza consistenza, e si spengono. Ora, in ebraico, la parola luce si dice or, e la parola pelle si dice chor. Cioè la stessa or, ma cambia la prima consonante, che diventa una aspirata e si dice luce or senza aspirata, pelle chor con aspirata. Immediatamente Dio fece dei vestiti all'uomo e alla donna e Dio li vestì con pelli di animali. Ma le pelli degli animali, che cosa vuol dire? Che sono pelli di animali morti. Quindi addosso loro che erano vestiti della or, della luce, ora si trovano vestiti della chor, della pelle degli animali morti. Cioè si spegne la luminosità della loro pelle, della loro vita, e diventano esemplari di animali morti, spenti. Dove sei? Perché sei nudo? Come fai? Si scopre la nudità, che diventa una aggressione, quando si spegne la luce della vita. Che possiamo dire quando si spegne la luce dell'amore. Quando si è spento l'amore? Nel momento in cui Adamo si separa dalla donna. La donna che è tu, è in colpa Dio di avergli dato la donna. La donna che tu hai messo accanto a me. Dio li aveva creati perché fossero una carne sola. L'uomo invece separa la carne sua e dice: sei tu che me l'hai data, quindi la colpa è di Dio. E la donna che non dice: guarda che le cose sono andate così perché io avevo desiderio, non desiderio sessuale, avevo desiderio di più, volevo essere come te. Non volevo essere solo la tua immagine, volevo essere te. Anche la donna si spegne e tutte e due devono portare il simbolo della morte nelle pelle. La loro orre luminosa diventa orre, pelle di morte. Da questo momento la morte entra anche visibilmente nel mondo. E l'uomo e la donna, che avevano una prospettiva di eternità, ora sperimentano l'abisso della morte. Questa è la parabola dell'umanità attraverso la nostra esperienza. Ma c'è una salvezza, c'è uno spiraglio, perché quando Dio castiga lascia sempre uno spiraglio aperto. Ed è il versetto 15. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, che gli studiosi chiamano il protovangelo, cioè l'annuncio di salvezza, il primo in assoluto annuncio di salvezza. C'è già in nuce la prospettiva del Messia, della redenzione. Gesù riprenderà questo discorso e aiuterà l'umanità attraverso il suo esempio e la sua disponibilità verso i più disperati, verso i poveri, verso quelli che non contano niente, quelli che non hanno un dove, li porrà al centro dell'interesse di Dio, per cui scopriranno di essere nel dove si trova Dio. Ecco perché è importante che in questo Natale, che noi a Sant'Orpete non celebreremo come gli altri anni, ci domandiamo se sia dove andrà Gesù a nascere. Forse nelle chiese? Non credo. Anzi, sono sicuro che non sarà nelle chiese. Nelle baldorie? No, i cristiani hanno totalmente dimenticato il dove sono e non sanno quindi nemmeno dove sia Dio. E allora mettiamoci in cammino come i magi per andare a trovare la via, per andare a trovare il nostro dove. Salmo responsoriale 98-97, che è un salmo escatologico, cioè un salmo che riguarda la fine, che celebra Dio giudice dei popoli. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia, egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Il Vangelo è tratto dal Vangelo di Luca al capitolo 1, versetti 26-38. Gabriele, che in ebraico è Gevur El, Dio è forza, Dio è potente, egli è l'angelo che, secondo la tradizione ebraica, custodisce il segreto e il computo delle 70 settimane di anni, cioè è colui che custodisce il tempo del Messia. È l'arcangelo degli ultimi tempi ed è per questo che viene inviato a Maria. Anche questo racconto non dobbiamo prenderlo alla lettera, perché c'è un racconto che ci vuole dare una istruzione, ci vuole dare un messaggio. E invece di darci un saggio, lo esprime come un racconto. È tipico questo della Bibbia, che noi chiamiamo Midrash perché raccoglie e racconta l'alleanza di Dio con il suo popolo e la prospettiva futura attraverso un racconto. Ecco, Maria in questo senso diventa proprio il racconto di un Midrash perché riprende i personaggi più importanti dell'Antico Testamento. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele, Gebur El, Dio e forza, fu mandato da Dio in una città della Galilea. Galilea è un territorio pagano. La Galilea è considerato un territorio alla stessa stregua dei territori pagani, infatti viene chiamata Galilea delle genti. Dunque Dio inizia la propria storia con il rapporto con l'umanità, dopo Adamo ed Eva, lo comincia in una terra che non è consacrata, in una terra che è considerata pagana dagli stessi abitanti. Cioè Dio va in mezzo ai pagani, in una città della Galilea chiamata Nazaret, ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. I nomi sono importanti. Maria, Miriam, vuol dire amata. Giuseppe, Yasaf, dal verbo Yasaf, vuol dire aggiungere, aumentare. Dunque ci troviamo in un contesto in cui l'amore aumenterà. Viene data una dose aumentata di amore perché il concetto, il messaggio è Dio non si risparmia, perché quando vuole salvare, e salva sempre, lui non si risparmia, ma aumenta la salvezza e l'amore. Entrando da lei disse, qui io traduco alla lettera, non ne Ave Maria, ma rallegrati piena di grazia. Il Signore non è con te, il Signore è in mezzo a te. Maria rappresenta il popolo e Dio è in mezzo al suo popolo. Rallegrati, come dice Sofonia, riprende la profezia dei profeti. Rallegrati, piena di... Rallegrati, Gerusalemme, il Signore è in mezzo a te. Rallegrati, piena di grazia. Checharitomene, in greco, checharitomene, è una pienezza di grazia, perché adesso Dio è in mezzo a noi. Quali sono le parole con cui Gesù inizia la sua avventura? Il regno di Dio è già qui, è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Il regno di Dio è già qui. Il regno di Dio è in mezzo a te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. Perché se Dio è in mezzo a lei, qual è il senso della sua vita? Qual è il suo dove? L'angelo le disse, non temere. Dio quando si rivela, quando si manifesta, quando fa capire in che direzione dobbiamo andare, prima tranquillizza, non temere. fidati. È lo stesso trattamento di Adamo, è lo stesso trattamento di Giacobbe, è lo stesso trattamento di Isacco, è lo stesso trattamento dei profeti. Non temere, sono io che ti mando. Maria, perché sei stata trovata graziosa? La Bibbia della CEI dice hai trovato grazia. No, sei stata trovata graziosa, desiderabile, bella. Sei stata trovata graziosa presso Dio. Cioè Dio si è innamorato di te. E infatti, ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Yeshua, lo chiamerai Dio dona la salvezza. I nomi nella Bibbia hanno sempre un programma. Ogni nome ha sempre un programma. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Non dice che è Dio figlio dell'Altissimo, che Gesù è figlio dell'Altissimo. Sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Cioè lui sarà capace di esprimere la presenza di Dio. Gesù è la pienezza dell'umanità che esprime la pienezza della divinità. La sua vita è un segno aperto, la sua vita è un dove consapevole all'interno che tutti coloro che vengono a contatto con lui possono sperimentare Dio. Dovunque egli va, diventa una statua, un'immagine, una presenza visibile di Dio. Allora Maria disse all'angelo, come avverrà questo? Poiché non conosco uomo. Qui si è fatto il discorso della verginità di Maria. Maria dice, io non conosco uomo, ma qui si riferisce alle profezie, cioè Gerusalemme è una città desolata perché non ha più uomini. Sono tutti in guerra, sono tutti morti. Gerusalemme è una vedova, nelle lamentazioni di Geremia, Gerusalemme è una vedova e si vaga per la città e non c'è un uomo che possa difenderla. Maria si identifica con la desolazione del suo popolo. Non conosco uomo. Com'è possibile questo in mezzo ad una desolazione, in mezzo alla morte? Ma quale futuro c'è dopo la morte? L'angelo rispose, lo Spirito Santo scenderà su di te. E la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Ecco il progetto di Dio. Nell'abisso della morte, lo Spirito di Dio, quello che noi acquisiamo dal progetto di Gesù sul mondo, si prende possesso con la sua ombra, copre, ripara dal sole cocente, ripara dal freddo della notte perché è una protezione, si prende cura. Per questo colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. La prova? Perché ogni affermazione di Dio deve avere una prova, il segno. Elisabetta, tuo parente, nella sua vecchiaia, cioè contro ogni legge di natura, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nessuna sterilità si può frapporre al disegno di Dio. Nessuno che legge o che vive può dire io sono sterile, perché ognuno di noi è indispensabile alla salvezza del mondo, e senza di noi il mosaico ha un buco, perché è il buco in cui manca il tassello del nostro colore, della nostra consistenza, della nostra personalità. Nulla è impossibile a Dio. E se noi camminiamo con Dio, possiamo vivere questa impossibilità di rendere impossibile qualsiasi possibile. Perché il possibile è possibile solo se noi ci rendiamo possibili, cioè disponibili a collaborare e a contribuire. A questo punto, se questo è il progetto di Dio, allora Maria disse, e io traduco come traduceva il mio professore di greco, che era veramente una persona innamorata, padre Gino Cignelli, che aveva una conoscenza del greco proprio così, sulle dita. Allora Maria disse, oh, sì, eccomi, sono la serva del Signore. È un'adesione totale. Oh, sì. È come dire, è come se l'amante dicesse alla persona, all'amato, eccomi, fai di me quello che vuoi. Io ti appartengo, sono tua. Oh, sì. Eccomi. La disponibilità totale, l'esistere nella persona dell'altro. Avvenga per me secondo la tua parola, che significa la tua parola è la mia dimensione. Io sono la generatrice della parola, io sono il generatore, io sono il padre della parola, ma nello stesso tempo è la parola che mi genera e quindi si innesta un circuito a spirale spirituale in cui lo spirito prende possesso di tutti. Allora l'angelo si allontanò. Nel momento in cui la persona prende possesso del progetto di Dio, non c'è più bisogno dell'angelo, perché possiamo camminare, perché ora non possiamo temere, perché ora abbiamo la coscienza del nostro dove e la consapevolezza della nostra direzione. Penso che abbiamo già detto tante cose, e non è il caso, chi volesse approfondire, avete una trentina di pagine qui. Vi sollecito solo per dirvi com'è complicato anche leggere questi Vangeli. Quando inizia l'Annunciazione, che noi celebriamo il 25 marzo, e secondo me il Natale dovrebbe essere trasferito il 25 marzo, Maria, 270 giorni dopo l'annuncio dell'angelo, cioè dopo 9 mesi dalla luce del figlio, e passati 40 giorni della purificazione stabilita dalla legge, lo presenta al Tempio per offrirlo come primogenito. Dopo l'annuncio dell'angelo passano 270 giorni, cioè 9 mesi, e Maria partorisce Gesù. Devono passare ancora 40 giorni prima di offrirlo al Tempio per la purificazione di Maria e per la presentazione del bambino appena nato, che viene affidato ai genitori. E quindi passano altri 40 giorni, 270. Più 40 sono 300, 270 più 40 fanno 340 giorni. E intanto Elisabetta si trova a 6 mesi, dal concepimento di Giovanni, che sono altri 180 giorni, in totale, se facciamo la somma di 180 giorni del sesto mese di Elisabetta, 270 i 9 mesi di Maria e i 40 tempo della presentazione di Gesù al Tempio, abbiamo in totale 490 giorni, che sono i 70 anni, le 70 settimane di anni, 7 per 7, 49, i 490 anni previsti dal profeta Daniele. Dunque vedete come la Bibbia deve essere interpretata e letta secondo la cultura orientale e non secondo la nostra cultura occidentale. E tutto ciò premesso, vediamo che c'è una visione in tutto questo. Da una parte c'è il Tempio dove Zaccaria esercita il suo sacerdozio e ha l'annuncio della nascita di Giovanni il Battista. Giovanni il Battista è Dio e amore. Nazaret è un paese in una regione pagana. Gesù non viene annunciato nel Tempio, ma viene annunciato in una terra pagana, in una terra di peccatori. Gesù si definirà il Tempio. Distruggete questo Tempio e io lo ricostruirò in 3 giorni. Parlava del suo corpo. Dunque capite che c'è tutto uno stravolgimento, un capovolgimento. Maria è colei che supera la religione, perché tutto avviene in campo laico, cioè in campo non sacerdotale. Maria non è della stirpe sacerdotale, e nemmeno Giuseppe della stirpe sacerdotale, ma è della stirpe davidica. Maria, che parte da Nazaret, cioè da un popolo di peccatori, porta in dote a Dio solo la propria disponibilità di essere una del popolo, ma rappresentante di tutti, rappresentante specialmente di coloro che vivono ai margini. Quasi a dire che quello che capita a Maria adesso può accadere a chiunque, in qualunque tempo, a noi. Ognuno di noi può essere questa disponibilità che Dio ci chiede, perché Dio ama il mondo e lo vuole nella pienezza della felicità. Ognuno di noi può essere chiamato a questa missione. E io sono convinto che ognuno di noi è chiamato alla missione di cambiare il mondo, cambiando se stesso e convertendosi al Vangelo, cioè alla parola di Dio. Penso che tutto questo possa bastare, anche se abbiamo tante altre cose. Poi qui vi sono anche 2 appendici che sono, a mio parere, importante. Una è presa da un libro che io avevo scritto nel 2010, mi pare, 2009-2010, che Cristo non abita più qui, del Saggiatore, che in cui si parla della donna, si parla della mistica, si parla dei monasteri, e il motivo per cui furono inventati i monasteri dove furono rinchiuse le donne. Che insomma, chi vuole approfondire può approfondire, perché materiale ne ha. Intanto noi concludiamo con la preghiera di Dante e la benedizione. Dante conclude la Divina Commedia col canto 33. Noi leggiamo i primi 21 versetti che sono il vertice della poesia mondiale, o quantomeno della poesia europea. Cioè nessun poeta ha mai raggiunto questi livelli e questi vertici. Proprio c'è una ispirazione, c'è una visione e c'è una investitura, io sono convinto, di Dio. E San Benedetto e San Bernardo che prega su invito di San Domenico, che si rivolge alla Vergine, a Maria, alla Madre, e la prega con queste parole. Vergine Madre, nella nostra lingua italiana sono due parole contrarie. Se una è madre non può essere vergine, considerando la verginità come la impossibilità o la decisione di non avere rapporti sessuali. Se è madre significa che ha avuto rapporti sessuali. Se è vergine vuol dire che non ha avuto rapporti sessuali. Come la mettiamo? Qui c'è la contraddizione, perché in Dio i contrari si identificano. L'eterno e il tempo diventano una sola cosa. Per cui questa contraddizione apparente è che l'impossibilità è possibile. Vergine madre, figlia del tuo figlio. Tu sei la madre, ma sei nel contempo figlia del tuo figlio. Umile ed alta, più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Quando Dio vuole consultarsi, consulta te, che sei il termine obbligato, l'altro termine obbligato del dialogo, termine fisso d'eterno consiglio. Cioè Dio non disdegna di consultarsi quello che è avvenuto con l'angelo Gabriele. Non temere, Maria, piena di grazia, il Signore è in mezzo a te. Com'è possibile questo? Io non conosco uomo. La desolazione totale di Gerusalemme. Il mio popolo è desolato. Com'è possibile questo? Termine fisso d'eterno consiglio. Tu, se colei, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Tu sei colei che hai così nobilitato la natura umana che Dio stesso non ha disdegnato di farsi tuo figlio, tua creatura. Qui in paradiso, se a noi meridiana face, sei face una fiaccola meridiana splendente a mezzogiorno di caritate, di amore donato, e giuso giù in terra, tra i mortali, tra gli uomini, se di speranza fontana vivace. Tutta l'umanità aspira a venire in paradiso e quindi tu sei come una zambillante fontana di speranza che anima il desiderio di tutti coloro che vogliono raggiungerti qui in paradiso. Nel ventre tuo si raccese l'amore. Notate, non dice nel grembo, ma nel ventre, è molto più forte. Nel ventre tuo si raccese l'amore, il tuo ventre scoppia di amore, per lo cui caldo nell'eterna pace questo ventre è infuocato dall'amore. Non è la descrizione del rapporto dell'amore, del rapporto attraverso il sesso dell'esperienza umana? Quando una donna è incinta, non vive questa, almeno tutte le donne che io ho ascoltato mi dicono che vivono questa esperienza di amore infuocato desiderio di accarezzare, desiderio di vedere, desiderio di vivere una sola cosa con il proprio bambino, che coinvolge anche la paternità. Nel ventre tuo si raccese l'amore, si accese, si infuocò l'amore, per lo cui caldo, e questo caldo non te lo sei tenuto per te, nell'eterna pace è germinato questo fiore. Donna. Donna nel linguaggio medievale significa signora, domina, signora. Sei tanto grande e tanto vali, sei così eccelsa, e così, sei, hai così tanto valore che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volarsi in sali. Chi vuole la salvezza, chi vuole ricorrere a Dio e non passa attraverso di te, è come un uccello che vuole volare senza ali. Dunque Maria per Dante è la mediazione obbligatoria. Per quale motivo? Perché è donna, perché è madre, perché è una creatura. Di Dio si può avere timore, di una madre, di una donna, di una creatura, no. Sua disianza vuole, sua disgrazia vuol volar senza ali. La tua benignità, la tua benevolenza, il tuo amore, la tua disponibilità non pur soccorre, non solo viene in aiuto a chi domanda, a chi chiede, a chi fa ricorso a te, ma molte fiate, molte volte, liberamente, senza alcuna costrizione, al dimandar precorre, cioè previene il desiderio. Tu sì, certo, rispondi a chi ti chiede un favore, una grazia, qualunque cosa, ma molto spesso tu previeni anche la stessa domanda e lo stesso desiderio. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Notate questo martellare in te per quattro volte. In te, in te, in te, in te, come a dire stai attento che è in lei che si raduna tutto quello che c'è di buono nell'umanità, quantunque in creatura è di bontate. Tutta la bontà del mondo è racchiusa in lei. Il Signore è con voi e con il tuo spirito. Il Signore che ci ha convocati alla liturgia della parola della Santa Madre ci benedica e ci protegga. Amen. Il Signore che ha voluto una madre terrena come ogni figlio rivolga su di noi il suo volto. Amen. Il Signore che si è fatto carne nel grembo di una donna ci dia la tenerezza della misericordia. Amen. Il Signore misericordioso che in Maria si è fatto uomo fragile sia davanti a noi per guidarci. Amen. Il Signore l'Eterno che ha voluto farsi figlio di una ragazza ebrea sia dietro di noi per difenderci. Amen. Il Signore, il povero che ha scelto per sé una donna, povera e giusta, sia accanto a noi per consolarci. Amen. E la benedizione della tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. La celebrazione della parola nella memoria di Maria, Madre di Gesù e figlia di Dio, termina qui come momento di ascolto e di coscienza del nostro dove. Ora inizia la testimonianza della vita per le strade del mondo, in quel dove siamo chiamati a vivere accanto agli altri uomini e alle altre donne. nella forza dello Spirito Santo, rendiamo grazie a Dio, viviamo nella sua pace e andiamo incontro al Signore nella storia. Mando un saluto particolare a tutti attraverso Alessandra di Firenze, alla quale voglio un bene sconfinato, un amore senza confini, perché vive una vita di sofferenza e senza soluzione, sono tanti anni ormai che vive così e spesso le sue condizioni sono insopportabili. Io non so qual è il mistero di Dio in lei, so soltanto che spesso mi chiama e io resto muto di fronte alle sue parole, alle sue lacrime, al suo silenzio, e l'affido a voi affinché possiate con lei condividere qualche parte, qualche pezzetto, e possiate presentarla al Dio che forse pregate. Auguro a tutti voi, mi ha scritto Maria Grazia, che mi ha detto finalmente è ritornato ed era molto contenta, e Maria Grazia qui di Genova, vorrei dire, spero di poter continuare a farlo, anche se è molto faticoso ed esigente come tempo, ci vuole molto tempo. Ora pomeriggio sistemerò questo e la metterò, perché poi mi devo preparare per Assisi, perché il 13 vado ad Assisi e quindi devo registrarlo la domenica 15, la devo registrare prima. Auguro a tutti una buona settimana, con un abbraccio infinito, un abbraccio strepitoso a tutti, con immenso affetto da parte di Paolo Prete.